E buonasera a tutte e a tutti all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa, questa qui è Entro Via Massima, Libera Scienza in Libero Stato. Oggi una nuova puntata delle nostre farneticazioni scientifiche. Torniamo a farlo dopo i fine settimana di raccolta fondi che continueranno ancora per Radio Onda Rossa. E quindi fra un attimo arriviamo con l'oceano. E allora, ciao a tutte e a tutti, buonasera, fratelli e sorelle all'ascolto, compagni e compagni all'ascolto. Qui c'è pure il comandante Jacopo e la nostra ospite che introduciamo fra poco. Ecco, abbiamo detto che parliamo oggi, è il 13 giugno, si avvicinano i calori estivi, in effetti qua dentro fa un bel po' caldo, siamo in un quartiere di San Lorenzo stranamente ancora sopito del pomeriggio e questa è sempre la vostra radio preferita, Radio Onda Rossa, e siamo sempre in diretta sia su modulazione di frequenza 87.9 che su Radio Onda, che ondarossa.info, ondarossa.info, che vi ricordiamo ancora essere il canale prediletto per sostenere Radio Onda Rossa. Stavolta lo diciamo all'inizio e alla fine, Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di chi se la sente e quindi è indispensabile quest'anno più degli altri anni, visto l'incremento dei costi, sostenere la vostra radio preferita. E vai Jacopo.
Beh, la dovete sentire più del solito quest'anno.
Esatto. Sul sito, appena aprite, oltre allo streaming, prima dello streaming c'è il banner per contribuire con la raccolta fondi produzioni dal basso. Va bene, cominciamo questa nuova puntata di Libera Scienza. Torniamo a parlare ancora una volta, cambiamo argomento, però sempre in quella stessa storia delle ultime trasmissioni dell'anno. Ritorniamo. Abbiamo detto che parliamo d'oceano, ma si va presto a dire oceano, no? Quando uno si allontana con la nave, con la barca dalla costa, non è che c'ha tanto la percezione di quello che c'ha sotto, giusto? Tu ti allontani piano piano, il tuo piccolo scafo, come sulla terra, non è c'è la percezione di quello che c'è sotto, il tuo piccolo scafo ti separa da quello che c'è sotto e quindi attraversi col tuo corpo e con la tua barca la piattaforma continentale che si estende oltre un po' da qualche chilometro, qualche centinaio di chilometri dalla costa, e poi di colpo precipita attraverso la scarpata continentale verso le piane abissali, no? Queste piane gigantesche che corrispondono al 57% mi pare della superficie terrestre, che però nessuno vede perché stanno in fondo agli oceani. Abbiamo parlato, cara ospite, che ancora sei misteriosa, ne abbiamo parlato di queste grandi piane abissali comprese tra 4.000 e 6.000 metri di profondità, che costituiscono la metà, diciamo, della superficie terrestre, che nessuno vede perché sono sotto attacco anche quelle, abbiamo detto, come possibili fonti di risorse, adesso che la tanto grande amata rivoluzione verde attraverso le batterie richiede sempre più metalli rari, qualcuno gli è venuto in mente di andarli a cercare sui fondali oceanici attraverso l'aspirazione di questi noduli di metallo che finora quasi nessuno è riuscito a prelevare, ma che comunque tutti quelli che vedono, tutte le macchine, ma in realtà i macchinari che si stanno sviluppando per cominciare a sfruttare i fondali oceanici, che attualmente sono patrimonio comune dell'umanità e quindi dovrebbero essere un bene comune come lo spazio esterno, di cui parleremo anche fra poco, in realtà sono molto vulnerabili, e quindi probabilmente questa ricerca di minerali, estrazione dal fondale oceanico, porterà sia a un nuovo, diciamo, spazio del capitale, tanto per dirla come l'abbiamo detta, un tentativo di privatizzazione o comunque di sfruttamento privato di beni comuni, sia alla distruzione di altri ecosistemi. Quindi gli oceani ritornano sempre. In questo caso l'oceano è di cui parleremo col nostro super ospite, insomma, tanto per inquadrare che cosa sono, ricoprono il 70% della superficie della Terra, quindi diciamo la maggior parte della Terra, e che rappresentano il 97% dell'acqua del pianeta. È inutile, è superfluo dire, insomma, sottolineare l'importanza del fatto che praticamente tutta l'acqua è negli oceani. Gli oceani sono interconnessi con le altre componenti ambientali e scambiano molto sia con la parte, diciamo, di vita, sia con le altre componenti dell'ambiente. In questo periodo ovviamente sono tra gli attori, se vogliamo usare questo termine, di quello che della fase fase di riscaldamento climatico globale di origine antropogenica di cui abbiamo sempre parlato. Per questo l'abbiamo incontrati tante volte e continuiamo a parlarne. Come agiscono all'interno del sistema climatico? Agiscono sia attraverso l'assorbimento e la ridistribuzione dell'anidride carbonica e del calore terrestre, sia vabbè, ovviamente con tutti i servizi ecosistemici che grosso modo conoscono tutti. Basta pensare che la prima parte della superficie dell'oceano, la prima parte diciamo dello spessore dell'oceano comprende l'80%, il 70% della biomassa mondiale, che è, oltretutto sono gli ambienti più a rischio attraverso il riscaldamento, a causa del riscaldamento globale. Parliamo, giusto come introduzione, ho trovato che il nostro amico IPCC, che ricordiamo è l'organismo internazionale composto da scienziati che fa il punto sul cambiamento climatico, nel 2019 ha fatto un special report proprio, ne abbiamo parlato recentemente perché sta uscendo il sesto rapporto, è in corso di lavorazione il rapporto di sintesi del sesto rapporto che farà diciamo il punto sullo stato del riscaldamento climatico. Ma in realtà nel 2019 ha fatto un rapporto speciale soprattutto soltanto sugli oceani e sulla criosfera, che per criosfera si intende la parte diciamo di ghiacci, e ci hanno lavorato 104 scienziati e hanno revisionato, perché sappiamo che non fanno ricerche autonome ma revisionano pubblicazioni esistenti, 7.000 circa pubblicazioni, e ovviamente lo scenario è molto sconfortante, tanto per dare qualche indicazione, poi penso che ne parleremo in qualche modo se non altro in rapporto a quello che si può capire e quello che si può monitorare degli oceani per capire che cosa sta succedendo. Il rapporto è più sconfortante addirittura di quelli dedicati all'intera Terra, perché tutto sommato stride moltissimo l'effetto del riscaldamento climatico con le possibili soluzioni che individuano alla fine dei report. I report dell'IPCC sono sempre fatti che analizzano il problema, lo dimostrano e poi cercano di vedere che possiamo fare nei diversi scenari di possibile evoluzione in rapporto ai modelli climatici che loro utilizzano. In questo caso qui hanno utilizzato due scenari di riferimento, uno ottimistico e uno il più pessimistico di tutti, di tutti quelli considerati, e hanno evidenziato degli effetti già avvenuti del riscaldamento globale di origine antropogenica che sono per la maggior parte irreversibili. Tanto per dirne qualcuno, ovviamente loro poi utilizzano questa terminologia, avevamo descritta, no? Statistica, nel senso ti definiscono l'intervallo di confidenza, e quindi purtroppo questo rapporto è pieno di è certo, è molto probabile, è estremamente probabile, le confidenze sono tutte alte. L'oceano si è riscaldato senza sosta dal 1970 ed ha assorbito oltre il 90% del calore in eccesso nel sistema climatico. Il tasso di riscaldamento dal 1993 è più che raddoppiato, le ondate di calore ce ne stiamo pure accorgendo, perché noi ogni giorno, ogni anno sperimentiamo gli effetti locali del riscaldamento globale, però qui questo avviene a livello globale, assorbendo anidride carbonica, che è una delle funzioni dell'oceano, assorbendo il 30% dell'anidride carbonica, c'è stato un effetto di acidificazione, cioè si è spostato il contenuto diciamo di idrogeno all'interno dell'oceano, è aumentato, e quindi le acque sono diventate più acide, il pH è cambiato. Questo qui ovviamente ha degli effetti enormi rispetto a tutti gli ecosistemi, poi li vedremo. Tra le altre cose che citiamo, il rapporto è una serie di cose sconfortanti. L'incremento del livello del mare è stato compreso, l'incremento diciamo in metri del livello del mare sta salendo, sia il tasso di crescita sia l'incremento che c'è stato dal 1900, l'incremento totale dal 1902 al 2015 è stato di 16 centimetri, però cresce dal 2006 al 2015 di 3,6 millimetri l'anno. Ovviamente questi sono valori mediati sull'intera superficie terrestre, quindi in alcune zone, come sappiamo, come si sente, sono maggiori gli intervalli di sollevamento e soprattutto gli eventi occasionali in cui il livello del mare risale. Questo qui, tanto per citare qualcosa sugli effetti potenziali, c'è una bella tabella dove con un colore è indicato gli effetti negativi e con un altro colore gli effetti positivi, è tutto del colore negativo. In realtà il rischio già attuale, non quello proiettato, per la maggior parte degli ecosistemi, degli habitat presenti è estremamente elevato. Ad esempio a livello di barriera corallina abbiamo sentito parlare tante volte, ogni tanto c'è qualcuno che lancia l'allarme, le barriere coralline, che sono appunto quelle che contengono quelle, l'80% della biomassa mondiale, quindi l'intervallo tra le maree, in sostanza i coralli vivono lì, l'intervallo tra le maree, se vogliamo, degli oceani nelle zone tropicali prevalentemente, stanno subendo sia fenomeni legati all'acidificazione delle acque, sia fenomeni legati all'innalzamento del livello del mare. Se il livello del mare si innalza troppo velocemente, ad esempio a causa di uno scioglimento troppo repentino dei ghiacci, cosa che insomma in realtà è potenzialmente prevista con intervalli di confidenza diversi addirittura per le calotte antartiche, le barriere coralline si possono addirittura possono annegare, si chiama così l'annegamento della piattaforma, con delle conseguenze gigantesche. Poi magari più avanti, caro comandante Jacopo, vediamo qualche altro elemento, no, rispetto, che ne pensa la nostra ospite, rispetto alle possibili attività di studio per approfondire questi aspetti e di mitigazione, che sono veramente poche. Quindi io ti passerei la parola per poi vedere come andiamo.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie Lorenzo. Sì, questo è un argomento interessantissimo, l'abbiamo studiato e ripreso già diverse volte, adesso lo facciamo da un altro punto di vista, no? Attraverso gli oceani, in maniera più dettagliata, attraverso appunto le considerazioni, le analisi di una che ci sta dentro, un'esperta del campo, una scienziata. È particolare questo, perché la gente si può chiedere, dice, ma gli oceani non solo bisogna andare in nave per studiare gli oceani, ma in questo momento gli oceani si possono studiare attraverso i satelliti. Infatti la ospite di questa sera è una scienziata che lavora all'ESA e studia appunto, è un oceanografa. Che quindi l'ESA, che è l'agenzia, giustamente Lorenzo mi ricorda, io lo tengo per sottinteso, ma non è così, è ovviamente l'Agenzia Spaziale Europea che lancia satelliti. E noi abbiamo parlato sempre, no, ultimamente tu lo riprendi sempre, del capitale privato che sta nello spazio, quindi Musk e compagnia bella, di tutti questi che si apprestano a lanciare satelliti, a colonizzare Marte, a fare di tutto e di più pur di fare profitto, ecco. Per una volta invece adesso noi parliamo dei satelliti invece che non devono fare profitto, i satelliti che sono i satelliti appunto dell'Agenzia Spaziale Europea, che vengono lanciati in orbita solo appunto per la ricerca scientifica, per capirci qualcosa in questo grande divenire che è il riscaldamento globale, che è appunto una delle sfide più importanti di questo XXI secolo. Dicevo, sì, gli oceani si possono studiare attraverso appunto i satelliti, attraverso il visibile, cioè scattando fotografie nell'ottico, si dice così, quindi vedendo, facendo proprio delle fotografie come se fossero grandi macchinette fotografiche, o attraverso appunto lo studio di altre emissioni elettromagnetiche, che poi ci spiegherà meglio l'ospite, per andare appunto a capire sia i livelli, l'altezza, la variazione d'altezza degli oceani, sia la variazione di temperatura, sia i livelli di acidità, quindi appunto di assorbimento di CO2, come vari pH negli oceani. E soprattutto una cosa fondamentale di cui questa ospite si occupa è lo studio delle correnti oceaniche a livello globale. Queste cose sono importantissime. Ora, questi satelliti possono essere lanciati, abbiamo fatto pure una puntata, no, sulla fisica dei satelliti. Questi satelliti che vengono lanciati sono di ogni tipo, possono essere a orbita suborbitale, cioè quindi a un'altitudine tra i 700 km, quindi ricordiamo che la stazione spaziale orbitale, quella famosissima dove adesso c'è la nostra, per la seconda volta, la nostra Samantha Cristoforetti, si trova a 400 km dal altezza e viaggia a una velocità di 27 km al secondo attorno alla Terra. I satelliti che lancia l'ESA vanno dai 700 km a seconda degli scopi fino a quelli geostazionari, che si trovano a circa una distanza dalla Terra di 36.000 km. La differenza tra geostazionario e non significa che se io lancio un satellite a quella distanza così enorme, a 36.000 km, il satellite è fermo sempre in una zona della Terra, inquadra diciamo la stessa zona della Terra, cioè il movimento, diciamo così, la velocità angolare, diciamo il moto la velocità di rotazione del satellite è pari a quella di rotazione terrestre al proprio asse, mentre man mano che io scendo con orbite sempre più vicine alla superficie terrestre, allora questi satelliti invece incominciano a girare, quindi possono coprire tutto il globo terrestre in un certo intervallo di tempo. Io presento subito la nostra ospite e poi mandiamo uno stacco musicale
che ha scelto lei.
Che sceglie ovviamente.
No, lei.
Ecco, intanto la presento, lei si chiama Marie-Hélène Riault, è francese, è proprio francese, non è italo-francese, però vive qui a Roma, dal 2016 che lavora appunto all'ESA di Roma a Frascati, ha lavorato tantissimo sia in Francia, a Toulouse, in partnership con il nostro CNR, è un ingegnere aerospaziale di formazione all'inizio, però si è sempre da subito occupata dal suo dottorato dei problemi appunto dello studio degli oceani. Buonasera Marie-Hélène.
Buonasera.
Parli perfettamente italiano, quindi la trasmissione si fa tutta in italiano, perché ovviamente lei sono tanti anni ormai che è anche in Italia, tra l'Italia e la Francia.
E quindi devo lanciare la
lancia
prima
tu
canzone.
La prima canzone e poi
quindi tu decidi tu, e questo è un qui si può, puoi fare.
Vabbè, intanto vi ringrazio di avermi invitata per questa trasmissione e sono molto contenta di parlare di più del mio mestiere e del mare, che è una mia passione da piccola. Quindi ho chiesto a Lorenzo se mi metteva La Mer di Charles Trenet per aprire questa discussione, quindi il mare.
Bellissimo.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. Là-bas a bercé mon cœur pour la vie.
Rieccoci qua dopo questa meravigliosa canzone, La Mer. Allora, parliamo di mare, parliamo di oceani. Maria Elena, oltre a studiare appunto gli oceani dallo spazio, però ci è andata pure in mare. Infatti è andata sia con le navi in una spedizione in Antartide, in Islanda, e ha attraversato dall'Islanda, è arrivata tutta la parte nord dell'Oceano Atlantico, fino ad arrivare a Terranova, sopra la Nuova Scozia, penso che sia, sì, nelle coste del Canada. Quindi il mare lo conosco pure da vicino, non solo da 700 chilometri di distanza. Va bene, allora io passo subito a farti delle domande abbastanza, diciamo, particolari, tecniche, sul tuo lavoro, sul tuo lavoro di ricerca. Innanzitutto, cos'è che una prima domanda che mi viene è: su cosa tu ti sei focalizzata maggiormente nei tuoi studi? Perché ovviamente, appunto, come accennavo, lo studio degli oceani è multidisciplinare, abbraccia tantissime discipline e soprattutto aspetti tecnico-scientifici. Quello di cui tu ti sei dedicata molto, ecco, negli anni, perché so che ti sei dedicata moltissimo in determinati tipi di argomenti.
Sì.
E poi ci dice a cosa, quali risvolti hanno, ecco, da un punto di vista, poi perché sono così importanti quelle cose che tu hai studiato?
Sì, allora è vero che io, quando ho cominciato il mio percorso scientifico, ho cominciato a lavorare con questo strumento, sensore satellitare, che si chiama un altimetro, quindi che si mette in orbita intorno alla Terra e che misura l'altezza del mare. Come è già stato accennato, infatti dall'alto si vedono tantissime cose del mare, tantissime cose si possono studiare, quindi forse ne parliamo anche di altri parametri, però io infatti ho cominciato con questo qua. Ed è molto bello perché è un strumento che misura l'altezza del mare, e come principio di misura lo trovo molto, molto bello, perché è molto semplice. Questo è una cosa affascinante, che sì, mettiamo su sistemi complessissimi, però alla fine il principio di misura dell'altezza del mare è semplice. Quindi l'altimetro è un sensore radar, quindi un sensore attivo. Ci sono due tipi di sensori che mettiamo in orbite: quelli attivi, quindi che loro emettono un'onda elettromagnetica verso il basso, verso il mare, oppure quelli passivi, che senza emettere nulla recepiscono quello che è emesso dal mare. Quindi nel caso di questo sensore altimetrico attivo, emette un'onda che viene rifletta, quindi che viaggia giù fino alla superficie del mare, viene riemesso, e si calcola il tempo di andata e ritorno fino al satellite. Da questo tempo si conosce la velocità di propagazione, si fanno,
cioè, che è costante.
Si fanno un po' di correzione, che poi lì poi ci sono tanti altri discorsi, perché ovviamente attraversando l'atmosfera viene rallentato questo segnale, quindi si devono fare varie correzioni, però l'importante è che si misura il tempo di andata e ritorno, da cui si ricava una distanza, quindi la distanza dal satellite alla superficie del mare. Da un altro lato si conosce con precisione, perché ci sono anche altri strumenti a bordo che permettono di conoscere con grande precisione la posizione del satellite sull'orbita terrestre, quindi rispetto a quello che chiamiamo un ellissoide di riferimento, una forma ipotetica, un modello matematico della Terra, e quindi si conosce questa altezza del satellite rispetto a questa ellipsoide, e facendo una sottrazione elementare possiamo dedurne l'altezza del mare rispetto a questo ellissoide di riferimento. Allora, la cosa un po' si fa più complicata, perché da questa altezza c'è solo una parte veramente che ci interessa. Provo a farvi capire meglio facendovi immaginare la Terra buttata in un mondo senza forzanti, senza vento, senza sole che riscalda le acque, senza pioggia, diciamo solo con la forza di gravità dovuto alla ripartizione delle masse dentro la Terra, no? Se abbiamo questa Terra ipotetica che gira anche intorno a se stessa, la forma degli oceani prendono una forma che si chiama un geoide, cioè quindi senza nessun altro nessun'altra forza che agisce su queste masse d'acqua, ci sono delle montagne e dei buchi. Infatti, se vi vado a vedere, c'è la Terra, per questo si dice che non è veramente tonda, ma è più a forma di patata, perché c'ha questi alti e questi bassi. Quindi questo è una Terra, un oceano in equilibrio, che non è sottomesso a nessuno altro forzante esterno, tranne questa trazione gravitazionale della sua massa propria. Adesso rimettiamo questo oceano con il vento, col sole che riscalda, più ai tropici che ai pol, con la pioggia, con tutti questi forzanti, e questo livello dell'acqua si sposta, ovviamente, non è più con questo equilibrio, ed è questa parte qua che interessa a noi oceanografi, perché è la parte dinamica degli oceani che, spostandosi, poi vengono essendo messi in moto e formano queste correnti di cui poi accennavi prima, di cui io mi sono occupata. Quindi tutto questo per tornare a questa misura dall'altimetro, che misura questa altezza del mare rispetto a questo ellissoide, questo modello matematico, e da qui dobbiamo togliere questo geoide. Quindi là entra un altro campo scientifico di cui non parlerò oggi, che non è neanche mio, però di geodesia, di misura di questo geoide, e per quale l'Agenzia Spaziale Europea lanciò alcuni anni fa questo satellite che fu molto importante, chiamato GOCE in italiano, che permise per la prima volta di misurare questo geoide con una precisione mai raggiunta prima, per delle scale spaziali, diciamo di una centinaia di chilometri, il che ci permise per la prima volta ci permise di migliorare questa stima del livello del mare da satellite, dall'altimetria. Allora, poi subentra un altro discorso che non so se faccio, magari entriamo più in dettaglio dopo, perché già ho detto molto, perché vorrei solo fare il nesso fino alle correnti, se mi permetti, visto che quello...
Sì, perché poi alla fine l'aspetto fondamentale è capire come si muovono le correnti oceaniche, che sono le principali forzanti per i cambiamenti climatici. Cioè, una fra tutte la corrente del Golfo, corrente del Niño, che se ne parla tanto, quando dicono si interrompe la corrente del Golfo, succede il cataclisma.
Ecco, bravo. No, quindi per questo ci voglio arrivare. Allora, queste misure di livello del mare in sé sono importantissime, anche per quello che Lorenzo ci raccontava prima, dei rapporti dell'IPCC, che comunque usano questi dati, senza poi parlare di correnti, per monitorare dall'inizio quindi degli anni 90, quando sono stati lanciati questi primi satelliti, di quanto il livello del mare si è alzato. Quindi con questa misura oggi è proprio un'osservazione primordiale per poter fondamentale per poter monitorare il livello del mare. E a livello globale, ma come ci diceva anche lui, a livello regionale, che ci interessa molto, ovviamente. Però poi c'è questo altro dato che questo livello del mare ci dà, ed è un'informazione sulle correnti. Allora, le correnti in mare sono di tanti tipi, e praticamente possiamo dire che sono una sovrapposizione di tanti correnti che occorrono a varie scale spazio-temporale, quindi da quelli più larghi, appunto con centinaia di chilometri e tempi lunghi di percorrenza, a quelli molto più turbolenti, a piccolissima scala, che sono anche molto importanti per tanti aspetti. Ovviamente interagiscono, e quindi stimare il corrente in modo preciso a tutte le sue scale, con tutte le sue componenti, è molto difficile. Infatti oggi non c'è nessun satellite che fa questa misura diretta dalla corrente, quindi abbiamo dovuto usare altri metodi, e l'altimetro, misurando l'altezza del mare, ci dà una componente fondamentale, che sarebbe la componente geostrofica, che praticamente è la corrente che risulta dall'equilibrio tra le forze di gradiente di pressione e la forza di Coriolis, no? Dovuta alla rotazione della Terra.
La forza di Coriolis, per chi ci ascolta, è proprio a digiuno di queste cose, è la forza che, per esempio, quando uno scarica il water, è quella che mette in rotazione l'acqua del water.
Esatto, praticamente ogni oggetto sulla Terra è in movimento nell'emisfero settentrionale, è spostato verso destra, diciamo, in senso orario, in senso emisfero meridionale al contrario, ed è praticamente legato alla rotazione, una forza legata alla rotazione terrestre. Scusa dell'intrusione.
Sì, in fisica si dice che è una forza fittizia. Di un sistema non inerziale.
Madonna, abbiamo un cervello da vendere, se ci lo pagassero.
Ecco, e quindi no, questa forza è importantissima, e questo equilibrio geostrofico, forse per chi è più, cioè abbiamo più l'abitudine in televisione o nei giornali di vedere le immagini satellitali meteorologiche, no? E quindi siamo più abituati a vedere questi vortici nell'atmosfera, che praticamente l'aria che gira intorno a basse pressione o alte pressione, a secondo se parliamo di cicloni o anticicloni, c'è pressione bassa che ci dà il brutto tempo, le pressioni alte che ci dà il bel tempo. Quindi questa circolazione dell'aria intorno a questi centri di alta pressione o di bassa pressione, anche là sono dovuti a l'equilibrio tra le gradiente, la forza di gradiente di pressione, perché all'esterno la pressione è diversa all'interno della struttura, e la forza di Coriolis, che fa girare la particella che vorrebbe andare dall'altra pressione alla bassa pressione, la fa girare a destra o a sinistra.
Cioè, è come se fosse l'accelerazione di Coriolis è come se fosse una forza di deriva, cioè che tira sempre verso un senso, orario antiorario, a seconda se uno sta nell'emisfero settentrionale o meridionale. E quindi di deriva vuol dire come quando voi viaggiate appunto in acqua, in mare, c'è una corrente, la barca c'ha una velocità di deriva
che vi sposta
dove voi non vorreste andare. Ecco,
ecco, quindi questo processo, questo equilibrio geostrofico è anche lo stesso che esiste in mare, e quindi in mare ci sono i principali correnti in equilibrio geostrofico, spiegano una grande parte della corrente globale. E il Gulf Stream, di cui parlavi prima, in maggior parte in equilibrio geostrofico. E quindi che cosa, torno all'altimetria a questo punto, l'altimetria che ci misura, come ho spiegato, l'altezza del mare, ci permette di calcolare il gradiente di pressione, quindi fra il punto dove l'acqua è più alta e il punto dove è più basso. Con questo gradiente e la forza di Coriolis l'oceano si mette in moto, e sono questi correnti geostrofici.
Ecco, è come in realtà l'IPCC ci fa caso, parla della corrente meridionale, e dice che non ci sono ancora dati sufficienti per vedere se è probabilmente indebolita negli scenari, l'AMOC, la corrente dell'oceano, se è probabilmente indebolita, sì, probabilmente si indebolirà negli scenari più cose, però non ci sono ancora dati sufficienti. Infatti diciamo che il suggerimento delle IPCC di questo report è proprio di approfondire la conoscenza, evidentemente anche attraverso i progetti a cui lavori tu. Se volete facciamo un'altra pausa nel suggerimento.
Ecco, appunto di questo, cioè dicevi appunto che sono i due parametri, l'accelerazione di Coriolis e il gradiente di pressione, quindi di differenza di altezza a questo punto degli oceani. Se gli oceani variano in altezza a causa del riscaldamento globale, a questo punto questo gradiente può anche annullarsi, l'accelerazione di Coriolis rimane perché rimane sempre, però se si annulla il gradiente di pressione, ecco come variano poi le correnti. Può darsi che la corrente del Golfo, così importante, che poi a cosa serve? Perché c'è, perché riscalda tutto la nostra, il Mediterraneo, perché riscalda tutte le coste dell'Europa, cerca di mitigare un clima, cioè il clima per cui come noi lo conosciamo qui nelle nostre latitudini è dovuto anche e soprattutto al beneficio che ne traiamo dalla corrente del Golfo. Se questa corrente del Golfo viene meno, ovviamente avremo dei climi che saranno totalmente diversi da quelli che noi siamo abituati a vivere qui nel bacino del Mediterraneo.
È il nostro termosifone, ci porta l'acqua calda.
E va bene, io se volete, vi suggerisco una pausa musicale, suggerite tutta la playlist è oggi suggerita anche questa da Maria Elena, e quindi adesso sentiamo Edith Piaf. Ovviamente è tutto francese, un po' anche un po' retro, e sentiamo Edith Piaf, La Foule, se ho detto bene, e buon ascolto.
Vois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Ed eccoci rientrati, microfoni accesi, per soltanto il mio. Quindi, prima di ridare la parola, così facciamo il punto, cari compagni e compagne all'ascolto, fratelli e sorelle. Questa è Libera Scienza e Libero Stato, è Entropia Massima, e stiamo parlando di oceani. Abbiamo sentito, stiamo sentendo una selezione di musiche francesi, non a caso, perché la nostra ospite è di oggi, graditissima, e soprattutto riesce a darci una lettura un po' più scientifica, un po' più approfondita di tutti gli elementi che di volta in volta tocchiamo, quindi ci aiuta in questo percorso oggi negli oceani. è appunto Marie-Hélène Rio, che tra l'altro vive a San Lorenzo e quindi è proprio una trasmissione. Ecco, San Lorenzina d'Oc, cioè il microfono spento. E quindi ti do la parola, visto che stavate affrontando vari temi col comandante Jacopo rispetto ai rapporti tra temperatura e altimetria diciamo della superficie dell'oceano, se si può definire altimetria. Siamo arrivati a parlare della forza di Coriolis, tutto quanto partendo dal fatto che tu gli oceani li guardi, li studi, li osservi, li capisci e li reinterpreti, li restituisci i dati, e non soltanto i dati ma anche l'interpretazione degli stessi alla comunità scientifica mondiale, che poi li utilizza in vari modi attraverso l'osservazione dall'alto, dal molto alto dei satelliti.
Sì, allora forse mi piaceva continuare con spiegare un po' meglio. Abbiamo parlato della corrente del Golfo, e questa corrente fa parte di una circolazione globale che chiamiamo una circolazione generale che chiamiamo termoalina, perché allora le correnti nell'oceano che fanno appunto alzare questo livello del mare, però sono dovuti a tre grandi cose, diciamo, i venti che spostano le masse d'acqua, ma anche la temperatura e la salinità delle acque, perché questi due parametri governano la densità dell'acqua, e quindi con la densità si mette in moto questa circolazione termoalina che ci piace anche chiamare il nastro trasportatore, che, per farvi capire, è una circolazione che fa che un metro cubo d'acqua, per dire, fa il giro della Terra in circa 1000 anni. Come funziona? Quest'acqua, se partiamo da una zona vicino alla Groenlandia, quindi nella zona artica, dove fa freddo, quindi l'acqua è più fredda, e poi dove quando si forma il ghiaccio c'è questo fenomeno che quando il ghiaccio si forma si butta in mare il sale contenuto nell'acqua che si è ghiacciata, e così queste acque superficiali sono più salate, più fredde, diventano più salate, più fredde, più dense, e allora si tuffano, come si dice,
si inabissano
e cominciano il loro percorso, che durerà 1000 anni appunto, andando verso sud in profondità, verso il mare di Weddell in Antartide, dove un'altra volta si rincarica questo nastro trasportatore, anche là con la formazione di acqua densa, e poi risalgono piano piano verso i tropici, perché si riscaldano andando verso più nord, quindi risalgono nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico, e poi si ritrovano in superficie nei tropici, dove poi in quanto corrente superficiale formano questi correnti di cui parlavamo prima, quindi il corrente allora del Brasile, poi il corrente di Florida e il corrente del Golfo, che quindi sono questi correnti caldi, l'acqua si è riscaldata nei tropici, che vengono, quindi trasportano quest'acqua verso le nostre coste europee, permettendo quindi di riscaldare il nostro clima, e poi salendo verso la Groenlandia di nuovo si raffreddano, diventano più dense, e il ciclo continua. Quindi questa ricerca di cui parlavi prima, Lorenzo, di capire, allora ne abbiamo parlato molto, non l'abbiamo sentito molto, ma allora questo Gulf Stream, come lo chiamiamo in inglese, si fermerà, cosa? Quindi se capite bene, tutto questo motore viene messo in atto molto da questa densità, e quindi dalla salinità, questa quantità di sale. Quindi se c'è più acqua fresca, meno densa, quindi più i ghiacciai che si sciolgono, Ovviamente si capisce che questo motore viene rallentato, quindi questo è uno dei meccanismi su quale si ricerca, si pensa che forse possono poi portare a un rallentamento di questo corrente. Per tornare allo spazio, ecco, mi preme dire che appunto questi parametri, che sia la temperatura che la salinità, sono tutti parametri che misuriamo dallo spazio. Quindi abbiamo parlato all'inizio dell'altezza del mare, però anche i satelliti ci permettono di studiare questi fenomeni.
Poi tu mi dicevi pure che le immagini nell'ottico sono bellissime, anche gli oceani si studiano pure facendo fotografie bellissime, colorate, facendo vedere come queste correnti si affrontano, si intersecano, si scontrano a vari livelli di densità diverse, di insomma qualsiasi cosa sono.
Sì, sì, no, infatti purtroppo in radio non si possono fare vedere, certo, le immagini, però sono bellissime, perché poi questi correnti spostano nell'acqua quindi quello che chiamiamo traccianti passivi, che sia la temperatura o la clorofila, che vabbè, là si aprirebbe anche un altro discorso, praticamente questo pigmento colorato verde contenuto nel fitoplancton, che è uno dei produttori primari presenti nei nostri mari e che sono all'origine, ricordiamolo qui, è molto importante, di 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi anche per questo loro devono essere protetti, insomma, il mare è proprio, siamo, la vita è nata nell'acqua e ancora oggi è grazie agli oceani che viviamo. Quindi questa è una parentesi, questo colore dell'acqua, quando si vede dall'alto queste immagini bellissime, si vedono queste forme delle correnti che trasportano queste cellule, e quindi vediamo dei dipinti di colori diversi che ci danno un'informazione indiretta su quale. Io poi ho lavorato al CNR, dicevi, poi ho fatto un po' di anni al CNR per appunto capire come usare questa informazione per migliorare la corrente che io vedevo geostrofica, che vedevo con i miei dati altimetrici, perché come l'avevo accennato, con l'altimetria si vedono certe scale, abbiamo le correnti che fanno una centinaia di chilometri, diciamo. Con i sensori ottici di cui parlavi andiamo molto più in alta risoluzione spaziale, quindi vediamo delle strutture molto fine, di alcuni chilometri, anche meno. Quindi mettendo insieme questa informazione, e là anche una delle parti del mio lavoro che mi ha sempre molto piaciuto, è come mettere insieme più informazione per riuscire a stimare meglio queste correnti, che ancora una volta non si misurano direttamente dallo spazio. Quindi questa è stata una delle mie attività.
Va bene, insomma, questo rende proprio l'idea di che immenso sistema complesso è l'ecosistema, la Terra.
Tra l'altro voglio dire una cosa pure io, in realtà poi, perché mi hai acceso tutti gli special prima di continuare sul fitoplancton, in realtà pure per studiare il residuo fossile, visto che quello dei climi del passato è basato soprattutto sull'analisi nei sedimenti oceanici fossili, diciamo quelli che stanno sulle montagne adesso, quelli delle epoche passate, o che attraverso i carotaggi riesci a individuare, così, e soprattutto sull'analisi del plankton e dei guscetti e dei piccoli gusci e della velocità d'accrescimento, che si è potuto, infatti molta ricostruzione dell'andamento delle temperature negli ultimi milioni di anni, insomma centinaia di milioni di anni, fino se non altro all'estinzione dei dinosauri, che è basata proprio sull'evoluzione del plankton, e quindi della capacità di formare i gusci di questi organismi. Quindi, che ne so, il picco climatico delle oceane, quando poi si è formato subito dopo l'Antartide, ne abbiamo parlato qualche volta, si vede soprattutto dalla difficoltà che avevano alcune specie planctoniche a formare i gusci, proprio in relazione all'acidificazione degli oceani. Quindi, diciamo, quegli stessi meccanismi che adesso uno vede anche dall'alto, anche gli utilizzi come strumenti, così alla fine sono gli unici strumenti che abbiamo per studiare il clima del passato. Scusate, una cosa da geologo, da paleontologo.
No, hai fatto bene, perché anche questo è un aspetto interdisciplinare fortissimo, insomma, ecco. Ma ce ne saranno talmente tanti altri di interdisciplinarità che non abbiamo citato, che ci sono sfuggiti, ma vi assicuro che ci sono e si potremmo parlare.
Poi, se vogliamo, so proprio, no? Il punto dell'interdisciplinarità, perché poi tutto l'utilizzo umano, se ci metti,
certo.
No?
Certo. Sì, tante cose non le abbiamo neanche accennate. Torno volentieri.
Io, per concludere, visto che ci stiamo andando verso la fine, però ecco, noi facciamo sempre, trattiamo anche poi l'aspetto, diciamo, più sociale, più politico, no, di queste, perché ci preme molto questo aspetto. Siccome abbiamo sempre parlato di come, appunto, questa trasmissione si chiama Libera Scienza e Libero Stato, a noi ci preme molto citare esempi in cui la scienza è libera da qualsiasi compromesso di carattere economico, di profitto, e soprattutto non dico che non sia influenzata dalla politica, però comunque che almeno un aspetto molto importante, che non sia privato, questo tipo di ricerca per noi è molto importante. Abbiamo citato in contrapposizione, per esempio, appunto perché è caduta a fagiolo, come si dice, nell'ultima pandemia, la questione dei brevetti vaccinali, e noi abbiamo fatto poi di contro sempre esempi di ricerca di base slegati dal profitto, come il CERN di Ginevra. Ne parliamo continuamente del CERN di Ginevra, a dire la verità,
pure troppo, pure di quella ciambella.
E poi di anche altre istituzioni. E l'ESA è una di queste, perché se ci puoi dire brevemente come funziona l'ESA, cioè che organo è, un'agenzia europea spaziale, ma come si finanzia e i progetti, come vengono stabiliti i progetti di ricerca, perché vuoi decidere un satellite che fa una cosa piuttosto che un'altra, ecco, come funziona.
E poi pure come ti sei trovata tu.
Ecco, e poi alla fine ci dici la tua esperienza personale. E visto che sei anche una donna, è molto importante che tu lo dica.
Esatto. Tu puoi dire quello che ti pare, che Radio Onda Rossa, quindi.
Però là ci sono 5 domande, allora vabbè, comincerò
tranquilla
con la prima.
Poi magari facciamo una puntata specifica su ogni domanda.
Sì, no, invece, allora, per partire dal primo punto, in effetti è una cosa molto importante il fatto che tutti questi dati su quale io lavoro adesso, in quanto ricercatrice all'ESA, quindi da 4 anni, ma anche prima, durante tutto il mio percorso di ricerca, sono dati che sono gratuiti interamente, che sono disponibili per l'uso della comunità, di tutti quelli che vogliono, senza alcun vincolo. Quindi questo e quindi all'ESA ci sono vari satelliti, vari programmi satellitari, in particolare quelli satelliti che sono del programma di osservazione della Terra europeo, Copernicus, che è il più grosso programma mondiale di osservazione della Terra, e che mette a disposizione tutti questi dati proprio in modo gratuito. Quindi questo sì, in effetti è molto importante. Poi come funziona l'Agenzia Spaziale Europea? Molto brevemente, la cosa da dire è che praticamente i soldi lavora con i fondi che vengono dati da i vari stati che ne fanno parte, quindi i stati europei che ne fanno parte. Ogni 3 anni ogni stato decide quanto budget vuole mettere nel portafoglio, e poi il compito dell'ESA è di ridistribuire questi soldi all'industria e alle università, a tutti gli istituti in Europa, per costruire i satelliti, fare il mantenimento e fare l'esploitazione, cioè l'uso di questi dati per fare ricerca.
Ma quello che ti chiedo è, le linee di ricerca vengono stabilite da un comitato, c'è cioè un council che...
Sì, allora, per esempio, nel mio piccolo, quello che ti posso dire come meccanismo che mettiamo in atto è che su tutte queste questioni di cui abbiamo un po' parlato anche brevemente, noi facciamo dei convegni, dei grossi incontri molto regolarmente con i scienziati, e facciamo dire a loro quali sono le priorità, dove bisogna andare per migliorare questo, la nostra comprensione del sistema. Là non parlo solo di oceani, perché all'ESA ovviamente ci occupiamo di tutto, quindi ci sono questi incontri molto regolari con la comunità scientifica, anche la comunità più applicativa, diciamo, la gente che ha bisogno di usare questi dati, anche le ente ambientali che devono monitorare magari l'inquinamento delle acque nel porto nel porto nei vari porti in Italia, per esempio. Quindi queste persone di che cosa hanno bisogno, che tipo di informazione, quindi noi andiamo a chiedergli anche cosa gli serve, e poi con tutti queste domande costruiamo il nostro piano di lavoro, sia a livello di che tipi di satelliti, qual è la capacità che ci manca per osservare quello che magari ancora non possiamo osservare e che è importantissima, o con quello che già abbiamo cosa ci manca per capire meglio appunto un argomento che ancora non ci sfugge.
Quindi siete anche un motore di sviluppo tecnologico, perché ovviamente i sensori, la tecnologia che utilizzate è di avanguardia e quindi non esiste in commercio, e quindi siete anche proponete all'azienda, immagino che avete partnership con aziende per farvi costruire apparecchiature
certo, perché
innovative che poi vengono poi sfruttate e reintrodotte come al solito nel mercato.
Certo, sì, perché appunto la comunità scientifica, anche i bisogni della società, degli utenti, ci spingono sempre di più verso cose nuove, perché se riprendo l'esempio delle correnti, se noi partiamo con questa altimetria che ci dà le correnti a 100 km di come scale spaziale, ovviamente chi lavora in mare, chi vuole usare queste correnti, c'ha bisogno di una precisione molto più, vuole i correnti che succede nel metro che mi circonda, c'ha bisogno di molta più capacità osservativa, e questo implica lo sviluppo di sensori, di metodi, di algoritmi innovativi. Quindi siamo sempre sì sull'innovazione tecnologica, l'innovazione scientifica. Poi
come ti trovi lì, in quel mondo della ricerca, come ti sei trovata nella carriera? Volevi parlare pure alle giovani ricercatrici.
Sui castelli romani.
Ai castelli. Se
ci io mi trovo benissimo. No, dici sul Fassi, c'era l'ultima domanda sul mio essere ricercatrice. Allora, io quando ho cominciato il mio percorso, come diceva Jacopo, prima la mia formazione è di ingegneria spaziale, aerospaziale, e sicuramente là eravamo pochissime come donne, c'era un 10%, quindi là si sentiva proprio molto che era un campo molto maschile, diciamo. Poi devo dire che quando ho fatto il dottorato in oceanografia, il mare forse attrae di più le ragazze, mi sono trovata più un equilibrio comunque maggiore. È forse sì un dominio di ricerca dove c'è una parità. Poi quando sono arrivata all'Agenzia Spaziale Europea, invece, di nuovo mi sono ritrovata in una dimensione maggiormente maschile, dove, perché anche molti vengono più come formazione da percorsi forse di ingegneria aerospaziale, appunto, o comunque scientifico, fisico, è maggiormente maschile. Però devo dire, io poi ho fatto il mio percorso senza difficoltà, e mi preme dire appunto magari a chi ci ascolta e che vorrebbe lanciarsi in un qualche giovane studentessa che si vuole lanciare in un percorso più da scienziata, anche in fisico, in fisica, che è proprio un dominio di ricerca appassionante e che basta andare, non bisogna proprio avere paura e seguire le proprie passioni, direi.
No, bene, io farei uno stacco musicale adesso, sempre suggerimento tuo, Serge Gainsbourg. No, bene, perché tutto sommato parliamo sempre di contesti in cui l'accesso al lavoro, cioè, sicuramente poi la ricerca in Italia, abbiamo parlato tante volte, è definanziata, è posti di difficile accesso in cui poi spesso, non in questo caso, fortunatamente l'ESA evidentemente, o almeno una parte, quella che vedi tu, riesce a mantenere, diciamo, quell'equilibrio tra potere interno, potere esterno e cose per cui non ci sono preclusioni. No, invece tante volte, anche parlando non solo dei vaccini, ma l'abbiamo incontrato tante volte rispetto soprattutto ai sistemi universitari, pure al CNR, prevalgono questo il fuori, diciamo, che magari finanzia in qualche modo l'università o direttamente o tramite l'accesso, determina pure poi uno sviluppo di carriere alterato, non soltanto per questioni legate al genere, che magari nella ricerca sono più sfumate per fortunatamente così, ma anche legate a meccanismi di potere interno, insomma, i vari baronati di cui si è parlato tante volte, e quindi è bello sentir che, come abbiamo sentito altre volte, anche nella famosa ciambella del CERN, di posti in cui invece uno si sente libero di fare ricerca e si sente non condizionato, anche se poi inevitabilmente ci sono le relazioni, come le dicevi, ad esempio lo sviluppo di sistemi per l'analisi delle correnti ad altissima risoluzione ai fini della navigazione commerciale, poi porterà ad un'applicazione commerciale, come poi abbiamo parlato tante volte e continueremo a parlare.
Vorrei sottolineare una cosa, un aspetto, che finalmente una francese che viene in Italia e non un italiano che scappa in Francia. Ultime, so per esempio da dati certi che per esempio il CNRS francese la maggioranza sono italiani ormai.
Questa cosa delle... So che pure alla sede centrale dell'ESA, in Olanda, a Leiden, lì, ci deve essere un equilibrio, così mi avevano raccontato, può darsi pure un equilibrio, anzi se quelli, gli amici nostri che sono invece loro andati tutti in Olanda, c'è un equilibrio tra la presenza di dipendenti dei vari stati, e a un certo punto c'è stato un afflusso abnorme dall'Italia, e quindi c'erano problemi un pochettino a gestirli, tant'è che quella divisione di società tipo la REA così, credo che gestisse pure questi disequilibri di partecipazione, e addirittura mi dicevano che in certi posti praticamente parlano in inglese, ma in realtà sono tutti italiani in certi punti, in certe riunioni.
Quella dice lunga sulla situazione della ricerca in Italia.
Infatti. Sentiamo Serge Gainsbourg. Gainsbourg anche con la R motion.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu? De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson.
Eccoci qua, Serge Gainsbourg, consigliato dalla nostra DJ-a e ricercatrice, oggi in ruolo, in doppio ruolo. Spero che tu sia stata felice di stare con noi.
Che felicissima, dice, sono stata benissimo, grazie, anche a fare la DJ.
Abbiamo scelto tutto, quindi i pezzi che hai scelto sono stati bellissimi. Il comandante Jacopo, che normalmente lui ama soltanto musica andina, perché gli ricorda, insomma,
gli intillimani
gli intillimani, perché gli piace la cosa del flauto, insomma, così ricorda il suono dei popoli oppressi, insomma, queste robe un po' così. Invece finalmente abbiamo guardato oltre Alpe, anche insomma a esperienze, no? Edith Piaf, insomma, roba forte.
Sì, io vabbè, detto questo, mi piace anche altra musica, no?
E insomma, se siete d'accordo, ci salutiamo. Allora, Maria Elena è invitata assolutamente a proporre trasmissioni, o addirittura chissà, a proporre degli argomenti da affrontare nella prossima edizione di Entropia Massima e di Libera Scienza e Libero Stato, che chissà
per dopo l'estate,
perché poi ci avviamo verso la chiusura. Il 27 giugno ci sentiamo di nuovo noi in una anomala formazione, cioè il comandante Jacopo
va
a fare la rivoluzione da qualche parte, e quindi riospitiamo Serena, la nostra ascoltatrice di Berlino, che lancia satelliti, e quindi in questo caso qui torniamo a parlare di satelliti, ma ne parliamo proprio dall'altro punto di vista, quello dello sfruttamento commerciale dello spazio vicino. Hai citato il programma Copernicus, è interessante quella cosa lì. C'è un sito che si chiama copernicus.eu, mi pare, e anzi sono sicuro che ho appena guardato, e da cui i dati di Copernicus, i dati satellitari, sono a disposizione effettivamente di tutti quanti. Poi magari è difficile fruirli, però effettivamente è un'acquisizione di dati dal punto di vista finanziati dall'Unione Europea, quindi finanziati dalla nostra, da tutti noi, che vengono restituiti immediatamente a chi ne voglia far uso. Poi ovviamente le applicazioni e l'utilizzo dei dati, quello lì o uno lo sa fa o se lo deve far fare in qualche modo. E quindi niente, ci sentiamo, è arrivato già per la trasmissione successiva, quindi io chiuderei qua, che dite?
Sì, chiudiamo qui. Marilene, ti ringrazio tanto.
Grazie a voi. E buona estate, allora.
Grazie.
Buonasera, caro comandante Jacopo, che vai a fare la rivoluzione. Ma questa è la tua ultima puntata? No, facciamo una a luglio.
A luglio la faremo.
Dai, adesso parliamo con tutta
la
redazione.
Una bella puntata di chiusura.
Prestiva per noi, prestiva col ventilatore. Allora, intanto quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutte quelle che ci hanno ascoltato, compagni, compagne, fratelli, sorelle, sapete che noi non abbiamo limiti steccati, e soprattutto salutiamo chi ci ha ascoltato, chi ci ha sopportato, se sta in condizioni di privazione della libertà o in difficoltà, lo ringraziamo per l'ascolto, e ci preme ricordare ancora una volta a tutti quanti che Radio Onda Rossa si mantiene al 77 senza alcuna pubblicità, grazie soprattutto al sostegno di chi la fa, ma soprattutto perché siamo pochi, di chi la ascolta, e quindi quest'anno, in questi anni, con l'incremento dei costi vivi, anche dell'energia, così ovviamente diventa sempre più difficoltoso riuscire a sostenere la radio, e quindi ogni anno viene fatta questa campagna di raccolta fondi, che quest'anno ha preso la forma, tra le altre cose, anche di un radioabbonamento, il 30 per 1000, che potete stipulare attraverso il sito ondarossa.info cliccando sul banner, entrando nel sito di produzioni dal basso. Altri modi per finanziare la radio stanno sul sito, oppure, molto divertente, molto carino, la festa, molto bello in realtà, la festa della radio alla SNIA è venuta bene. Già sabato prossimo mi sembra che c'è un altro aperitivo a sostegno della radio, le trasmissioni vengono delocalizzate, vengono fatte lì, e quindi vi invitiamo a venire. Con questo io chiuderei. ci salutiamo e a presto, ci sentiamo nei prossimi lunedì. Ciao,
alla prossima.
Ciao comandante, ciao Maria Elena.
Ciao. Ciao.
E rimettiamo. Non ho preparato la musica, quindi adesso un secondo e facciamo partire una bellissima canzone, stavolta da qua.